Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
Eccolo Ultra Pop qui su Radio 24 come ogni sabato alle 20. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. La storia del rock e del pop è piena di momenti travolgenti. Tra questi pochi battono l'incontro sul palco tra Jimi Hendrix e Jim Morrison e la storica voce dei Doors. Il tutto benedetto da Janis Joplin presente all'evento. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Mad Mix Mustang, Let Us Light the Fire.
All right. Now dig this, baby.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher.
Step back, you're so crazy.
The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Right now we can only lose. And our love become a funeral pyre.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
That's what I'm talking about. Now dig this. Yeah. Ha. Listen, baby.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. I know we can only lose. My love become a funeral pyre. Set the night on.
Let Us Light the Fire, ossia Light My Fire, il classico dei Doors è mescolato a un altro classico, Fire, della Jimi Hendrix Experience, un mashup incredibile del DJ e produttore olandese Mad Mix Mustang. Forse solo in questo modo potevano coesistere Jim Morrison e Jimi Hendrix. Sicuramente i due non si prendevano molto, anzi per niente, come dimostrato dalle due volte in cui si erano incontrati. La prima, la più nota, era stato al The Scene, la scena, lo storico club di New York, il 7 marzo 1968, posto frequentato tra i vari artisti anche e soprattutto da John Lennon, Lou Reed, Andy Warhol o Sammy Davis Jr. Ho letto un'intervista da Al Cooper, importante organista americano legato al gruppo newyorkese Blues Project, presente in dischi di Bob Dylan, Rolling Stones e dello stesso Hendrix e di molti altri, in cui raccontava cosa succedeva allo Scene quando i concerti finivano, chi aveva suonato e gli eventuali colleghi tra il pubblico si vedevano nei camerini. Nel frattempo il locale si svuotava ed entravano in azione gli addetti alle pulizie. Subito dopo, raccontava Al Cooper, uscivamo come pipistrelli, alcuni risalivano sul palco e si cominciava ad improvvisare. Ed è appunto in una di quelle sere che Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin, anche lei spesso allo Scene quando era a New York, si ritrovano insieme con alcuni spettatori ancora in sala. Al Cooper ricorda che Hendrix è sempre molto schivo e riservato rispetto rispetto ad esempio a Morrison, era un ospite fisso del locale e che oltre alla chitarra portava sempre con sé un registratore per fissare sul nastro tutto quello che suonava. Quella volta sul palco c'erano i McCoys e Hendrix si era unito a loro. Poi, ad un certo punto, era entrato nel locale Jim Morrison. Chi c'era ha raccontato che barcollava ed era in uno stato molto poco descrivibile. Sam Andrew, il chitarrista dei Big Brother and the Holding Company, la band di Janis Joplin, ricorda che lui e Janis erano seduti tranquillissimi a un tavolo. Morrison si era diretto verso la cantante e senza motivo le aveva afferrato i capelli continuando a tirarglieli. A quel punto lei lo aveva colpito in testa con una bottiglia. I due si prendevano molto poco, come ha sempre confermato anche Danny Fields, ufficio stampa dell'etichetta dei Doors, colui che farà mettere sotto contratto gli Stooges di Iggy Pop e gli MC5 e che poi farà da manager anche ai Ramones. Evidentemente a Janis non erano mai andate giù delle avance troppo insistite del cantante nei suoi confronti. Quando la bufera tra Jim e Janis si placa, Morrison si dirige sul palco e lì si scatena il caos e poi ci torna Wolfgang Walbrun, ex voce degli inglesi Ephemerals, artista newyorkese di base a Parigi. Questo è il nuovo singolo Sun Don't Shine, un'altra anticipazione dell'album in arrivo in estate. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.
Oh, you guys, they came along me just to touch your gown. But you're never turned away, him or her, good and gay, or black or brown. So convincing for a while, mighty was your stack of pages. Every word you ever spoke was condemned by government agents.
Happened to You Son, figlio, che cosa ti è successo? Il nuovo singolo dei Belen Sebastian, brano che non era riuscito a entrare nell'album dello scorso anno, Light Developers, e adesso esce in concomitanza con il tour americano del gruppo scozzese. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, un titolo che si attaglia molto bene a quanto si diceva, cioè dell'incontro turbolento tra Jimi Hendrix e Jim Morrison e Janis Joplin allo Sin, la scena, lo storico locale newyorkese, succedeva il 7 marzo 1968. Quella sera c'era anche Lester Chambers, cantante dei Chambers Brothers, gruppo soul psichedelico di Los Angeles, quello di Time Has Come Today, che in quel periodo era fisso in un altro club poco distante. Finiti i concerti, volavano subito allo Sin per vedere chi c'era. Il palco era piccolo, al massimo per 6 persone. Chi non riusciva a starci si metteva con lo strumento da un lato. Chambers ricorda che mentre Hendrix suonava, Jim Morrison era salito sul palco, barcollava, aveva bevuto molto e doveva tenersi all'asta del microfono. Era partito con una serie di improperi, urla e lamenti, ma Hendrix non aveva fatto una piega, continuava a suonare e lo aveva anche avvertito che stava registrando, perché appunto registrava tutte le sue esibizioni. Non solo, assolutamente serafico e sperando che Morrison lo assecondasse, gli aveva pure detto: canta nel microfono di destra, sto registrando con quello. C'è Alessandro Chiappini in regia e adesso attenzione, perché ci sentiamo qualche secondo di quella serata incredibile, che peraltro è immortalata in tanti bootleg e si può sentire anche in rete. Il frammento è passato alla storia come il lamento di Morrison, il Morrison's Lament, e come detto è pieno di improperi, quindi orecchie ben foderate. Vai Ale. Morrison, scatenato, inutile tradurre, pubblico che si diverte, urla, gli gridano di andare avanti e lui continua, e qui Hendrix gli dice che stanno registrando. Un profluvio di improperi, tutto improvvisato. E come fai a fermarlo? Morrison, monotematico, all'apice della sua sfrenatezza erotico-verbale. Pensa chi era in sala quella sera. Non credo che se la siano più dimenticata. Come fai? E ora attenzione, perché questo è proprio Jimi Hendrix che schitarra alla sua maniera. Riconoscibilissimo. E Jim Morrison riparte. Ale, lasciamelo per favore in sottofondo, la voce è comunque quella indimenticabile che conosciamo, per quanto urlata è sempre lei, molto ipnotica. E poi Hendrix, come si sente, grandissimo, che segue gli andamenti vocali di Jim Morrison, che a sua volta segue la chitarra di Hendrix. Più in là il chitarrista si rivolgerà al pubblico dicendo, per chi non avesse capito cosa sta succedendo, bene, qui abbiamo Jim Morrison. E con il passare dei minuti e con il biascichio sempre più insistito del cantante dei Doors, Hendrix aggiungerà: signore e signori, avete appena sentito The Sound of Jim Morrison. Il suono, la musica di Jim Morrison è sempre sul palco, ne sta per succedere un'altra incredibile. Madeleine Bell, Coming at You. Minecci, spettacolare botta di slow funk, tutto molto rallentato, una pioggia di tastiere, brano che dava il titolo all'album del 73 di Madeleine Bell, cantante soul americana. Prima ci siamo sentiti uno dei momenti più imprevedibili e più mitizzati del rock. Jim Morrison è molto poco in sé sul palco con Jimi Hendrix allo Sin, il locale di New York. La voce dei Doors era in città perché a partire dal 15 marzo il gruppo si sarebbe esibito a New York e altrove nei dintorni. Presente tra il pubblico, come detto, anche Janis Joplin, con cui Morrison si era già abbondantemente scontrato qualche minuto prima. Ovviamente lo sproloquio iper scurrile di cui sopra era solo l'inizio, perché ad un certo punto, mentre Hendrix sta improvvisando su Tomorrow Never Knows dei Beatles, Jim Morrison accanto a lui sul palco si abbassa, si abbarbica alle ginocchia di Hendrix e comincia a mimare atti sessuali. E lì Janis Joplin, come racconta il discografico Danny Fields, non ci vede più, anche perché tutti volevano ascoltare Hendrix e in quel modo non si poteva continuare. Allora Janis si organizza, prende un'altra bottiglia, si avvicina al palco, la schianta in testa a Morrison e gli versa addosso tutto il liquore. Gran zuffa tra i tre, che vengono separati, poi gli animi si placano e piano piano tutti a casa. Sembra un film, ma è tutto vero. La cosa fantastica è che Hendrix e Morrison si incontreranno di nuovo appena un mese dopo, il 2 aprile, in Canada, a Montreal, alla Paul Suave Arena. E qui Morrison sta per farne un'altra, ma stavolta Hendrix è preparato innamorato e non ne vuole più sapere di lui. L'episodio è raccontato da Harry Shapiro nel suo libro Jimi Hendrix Electric Gypsy e il testimone in questo caso era il grande soulman Gino Washington, che racconta che la Jimi Hendrix Experience stava suonando e che il pubblico era impazzito. Ad un certo punto era comparso Jim Morrison, che si era avvicinato con un bicchiere al palco e aveva chiesto al chitarrista di poter cantare e continuare insieme. Hendrix a quel punto gli aveva detto: ce la faccio da solo. E Morrison: ma lo sai chi sono? Sono Jim Morrison dei Doors. E Hendrix: lo so chi sei, io sono Jimi Hendrix. Senza parole, lì non si rideva più. Appunto, When the Laughter Stops, gli scozzesi Yard Act, ospite alla voce Katie J. Person. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.
I got the call for the audition. It was the chance of a lifetime. Said, if all requirements of this role come to fruition, you'll never work another day in your life. So I let my hair grow wrong, don't shave my face. I got some brand new boots and gained a bit of weight. But when I finally got the script in for the role which I was hoping, it said I'd play the victim, shot dead in the cold open.
Time's up, don't be scared. The future's got a room without a view in your own head. Head down, no comment. It's just a matter of opinion. Don't let no one ever know about the burden that you smuggle in. You dry your eyes at the gates. I had a struggle with the stories that you juggle. The fear you must be fun of buried to your blood.
Past success with casting from the same subset of men whose fleeting failures are all they ever knew. With a straight face beyond repair, digging a grave of nil despair between the crosshairs of a crop that never grew. We pay no respect to common intellect and watch the insects suck the marrow from the bone. For when we go back to our proper jobs and realize the laughter stops, I need to know my chance was fully blown.
Ultra Pop. Ultra Pop.
Push me, baby. Can you see that?
Touch Me, una versione travolgente del classico dei Doors, secondo La Lupe, vocalist di origini cubane, tra le cantanti latin più apprezzate a New York negli anni 60. Il pezzo era ritoccato da Dr. Zoil. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si diceva degli incontri assolutamente surreali tra Jimi Hendrix e Jim Morrison, due grandi icone controculturali. Con Hendrix si scherzava molto poco, se non gli piaceva quello che facevi lo capivi subito. Ad esempio, parlando di altri artisti, non apprezzava il fatto che i Led Zeppelin prendessero troppo da altri musicisti, e non a caso il gruppo è stato spesso al centro di questioni di plagio. Per Hendrix l'originalità era un punto di vanto assoluto, la chitarra doveva servire a creare arte raffinatissima, e qui partivano anche gli attacchi a tanti gruppi inglesi anni 60 finto psichedelici, secondo Hendrix, che alla fine non facevano altro che utilizzare solo luci colorate e suonare Johnny B. Goode, il classico rock and roll di Chuck Berry, con gli accordi sbagliati. E poi la chiamano psichedelia, come racconterà in un'intervista, aggiungendo che aveva sentito dire che i Pink Floyd ad esempio avevano luci bellissime ma non sembravano niente di che. Coltelli anche per i Monkees, i finti Beatles costruiti in studio, che vollero la Jimi Hendrix Experience come gruppo di apertura per il tour americano del 67. Lascio immaginare come finì. Hendrix durerà solo 7 date, ma lì ci sta, erano due mondi distantissimi tra loro. Oltre alle ragazzine e ai ragazzini che volevano solo i Monkees e che lo fischiavano dal primo secondo in cui metteva piede sul palco, ci si mise di mezzo anche un'associazione di mamme, le figlie della rivoluzione americana, le Daughters of the American Revolution, che protestavano perché il concerto di Hendrix era troppo erotico. Alla fine Hendrix e il suo gruppo abbandoneranno il tour e il chitarrista dichiarerà: li odio, sembrano acqua fresca ma come fanno a piacere. E a chiudere anche paroline di amore e affetto, si fa per dire, per la casa discografica Motown, tra le più note in ambito afroamericano, The Siphons, Moving In On Somebody Else's Heart.
I didn't think I was living in the last day of my old life. I never knew everything I believed was about to change. But a moment's indiscretion broke a promise of affection, and the world I thought I knew began to rearrange. And nothing from now on in will ever be the same. Well, it started off the morning like any other. At my job I wish the hours would just hurry by. But on my way home at the station I got into a conversation with a friend who'd said he'd seen you with another guy. And all I want to do right now is cry.
on Somebody Else's Heart, gli inglesi The Siphons con la voce di Darryl Smith, anche lui molto influenzato oltre che da Scott Walker, come si sente, anche dai mondi Motown, storica casa discografica che, come detto, non andava troppo a genio a Jimi Hendrix, e questo perché considerava le produzioni dell'etichetta afroamericana troppo artificiose, un soul sintetico commerciale, un suono black poco autentico per quanto perfettamente costruito in studio. E però il chitarrista dovrà moltissimo, ad esempio, agli Isley Brothers, che incideranno anche per la Motown. Sono il gruppo di This Old Heart of Mine Is Weak For You, It's Your Thing e ovviamente di Twist and Shout, poi consegnata alla storia dai Beatles. Hendrix li accompagnerà dal vivo, suonerà con loro su disco, li lascerà nel 64 e tornerà brevemente con il gruppo l'anno dopo, godendo sempre di tutta quella libertà che lo renderà enorme. E non a caso è proprio con gli Isley Brothers, gruppo considerato fondamentale anche da Little Richard, uno dei grandi padri del rock and roll, che Hendrix metterà a frutto buona parte della sua teatralità, ad esempio suonare la chitarra con i denti. Richard e gli Isley poi, oltre ad essere stati assolutamente interni agli esordi del chitarrista, sono stati anche molto legati tra loro. Little Richard, ad esempio, gli farà anche da padrino in occasione della loro ammissione nel 92 alla Rock and Roll Hall of Fame. Spenderà parole incredibili per gli Isleys, grandi anticipatori, secondo lui, del rock and roll con i loro ritmi travolgenti. E così come era avvenuto con loro, anche Little Richard vorrà Hendrix nel suo gruppo quando nel 64 il chitarrista appunto li mollerà, stufo della stessa scaletta tutte le sere. Dalle interviste e da quello che si legge nei vari saggi, alla fine un po' si capisce come doveva funzionare il rapporto del chitarrista con la musica, che si trattasse dei suoi stessi lavori o di quelli di altri, se non erano cose in massima sintonia con quello che lui suonava o ascoltava, allora non funzionava. Da qui anche quei giudizi più o meno trancianti sui colleghi. Per Hendrix la musica doveva travolgere e coinvolgere mente, corpo e anima, altrimenti non valeva la pena di ascoltarla. E non a caso i suoi pezzi sono un costante caleidoscopio di massima creatività, tanto che quasi mai suonava due volte la stessa nota nella stessa frase musicale. Gorgeous Roy, No More Mimi, dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. I took a walk in the wilderness to see what I could find. I saw a world of peace and progress. It kind of blew my mind. Got back to the city. Everything is so confused. Everybody just in love with themselves. Everybody getting used. Face reality. Not this fantasy. Get some empathy. No more me, me, me. So many people, they judge one another. I think we need a change. You only get what you give in this world. Treat everybody the same. And there's the ones who think they've been chosen. They can't accept what they are. Scrolling down the screen when they're crossing the road. When they're walking a crowd. When they're driving a car. Face reality. Not this fantasy. Some empathy. No more me, me, me. Ba 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 ba. Why is it we only think of ourselves? Got to learn from mistakes, not blame somebody else.
Ultra Pop. Pop.
across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead.
Crosstown Traffic, uno dei brani più rieseguiti in ambito rock, questo ovviamente è l'originale, il classico della Jimi Hendrix Experience. Ultima parte di Ultra Pop, qui su Radio 24 si è parlato dei dolori del giovane Jimi, di come Hendrix si sia spesso relazionato con alcuni colleghi in maniera tranciante. La musica, come detto, doveva coinvolgerlo totalmente, trapassargli mente, corpo e anima. Se così non avveniva, allora, come visto, si sentiva anche di criticarla in maniera molto esplicita, sia che fosse stata la sua sia che fosse stata quella di altri. Un anno dopo aver mollato gli Isley Brothers nel 64 si unirà, appunto, come detto, al gruppo di Little Richard, con cui inciderà un singolo. Anche qui le cose non andranno benissimo, litigavano per questioni di ritardi, di abbigliamento e anche per quella teatralità e quell'approccio alla chitarra che consegneranno alla storia Jimi Hendrix. È difficile credere che qualcuno possa licenziare Hendrix, e invece avverrà. Ci penserà il fratello di Little Richard a dirgli che era fuori dal gruppo. Tornerà per qualche mese con gli Isley Brothers, suonerà nel gruppo di Curtis Knight, si metterà brevemente in proprio e poi nel settembre del 66 arriva a Londra. Di lì a pochissimo nasce la Experience, il suo gruppo, e il resto si conosce. La storia dei licenziamenti in ambito rock e delle possibili conseguenze è molto interessante. Magari ci si può tornare in una prossima puntata. Ci sono casi da Hendrix a Ozzy Osbourne, licenziato dai Black Sabbath nel 79 per questioni di alcol e droga, che poi hanno aperto la strada a fortunatissime carriere soliste. In altri casi ovviamente non è andata così. Cajun Heart, Got to Find a Way, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Mi raccomando, il podcast a più Gsima appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 20 qui su Radio 24.
Anywhere I go, save my mouth where I've never been, or in a place that I'm likely to know. There's only one thing I want to do. Got to find a way to find you. Any time of year, hey, I'm a very patient one. Just as long as the season is near, there's only one thing I want to do. Got to find a way to find you. So I wonder where the wind blows. And once I stopped to watch a tree grow, I've seen a summer turn to fall. I've seen the best, I've seen it all. It's not what I need, not what's keeping me breathing, oh, not at all what I need. There's only one thing I want to do. I've got to find a way to find you. Hey! Yeah! And so I wonder where the winds blow. We'll be right back. once I stopped to watch a tree grow. I've seen a summer turn to fall. Yeah. I've seen the best. I've seen it all. Yeah. But it's not, no, it's not what I need. Nothing's keeping me breathing. Yeah. Not at all what I need. There's still just one thing I want to do. I've got to find a way. To find you, got to find a way now, baby. Got to find a way to find you. Yeah, my, 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 my. Got to find a way to find you. Well, been looking all.